Buongiorno a tutti, professor Maggi. Vorrei ringraziare Linda Zignego per questo invito, molto gradito, e il professor Gentilini, che mi ha fatto piacere vedere dopo anni. L'immunità innata contro i patogeni è un tipo di immunità molto particolare, molto antica dal punto di vista filogenetico. Si trova in tutti gli organismi viventi, multicellulari, è in configurazione germline, non muta, viene ereditata come tale, non possiede memoria, anche se questo argomento è stato di recente dibattuto, in quanto il trasferimento di cellule natural killer, che rappresentano una delle cellule effettrici principali di questa immunità innata, nell'animale da esperimento dopo esposizione a un patogeno hanno una reattività superiore rispetto a quelle naive. La risposta è rapida ed è basata sul riconoscimento di proteine che sono dette pathogen associated molecular patterns, che vengono riconosciute da specifici recettori che riconoscono dei motivi comuni a diversi patogeni. Le cellule effettrici sono soprattutto le cosiddette natural killer, di cui parleremo più diffusamente in seguito, le natural killer T e le gamma delta T, che sono a tutti gli effetti dei linfociti T, con un repertorio molto limitato, i macrofagi, le cellule dendritiche e le cellule di tipo B1. Questo quadro la rende certamente distinta dall'immunità adattativa acquisita, di cui parlerà diffusamente il professor Ferrari nella prossima relazione. Le risposte in questo caso sono più ritardate. Le cellule, in pratica le cellule T e le cellule B, riarrangiano il loro recettore così da riconoscere in modo assolutamente specifico e ad alta affinità degli antigeni virali, degli antigeni di patogeni, possiedono memoria, sono altamente specifici e in generale responsabili per la eliminazione dei patogeni. Il virus dell'epatite C, quando viene in contatto con l'organismo ospite, sviluppa, induce una serie di risposte, soprattutto a carico del gene dell'interferone in questo animale d'esperimento. Vedete che questi esperimenti condotti dal gruppo di Frank Cesari nello scimpanzé dimostrano che i geni dell'interferone vengono rapidamente attivati, rispetto invece al virus dell'epatite B, in cui i geni dell'interferone apparentemente, almeno in quel sistema, non venivano attivati, sebbene questo concetto sia stato di recente contestato in sistemi in vitro e in vivo. L'importanza dell'interferone è sottolineata anche dal recente enorme interesse generato da un altro tipo di interferone, l'interferone, in particolare l'interferone lambda 3, per i polimorfismi esistenti nell'ambito del gene che codifica per l'interleuchina 28B. L'interferone lambda utilizza un recettore diverso rispetto all'interferone alfa, che rappresenta mediatore solubile, il primo mediatore solubile della risposta immunitaria innata. Tuttavia la via intercellulare di attivazione è la via tipica del JAK-STAT, che utilizza anche l'interferone alfa, e quindi utilizzando le stesse vie di traduzione del segnale hanno meccanismi molto simili. Alcuni polimorfismi dell'interleuchina 28B sono stati recentemente descritti e sono associati non soltanto a una migliore risposta alla terapia antivirale, ma anche a una predisposizione alla guarigione spontanea dell'epatite C molto più frequente nei pazienti che posseggono un genotipo CC rispetto agli omozigoti TT. Questa è una differenza altamente significativa. Questo per sottolineare l'importanza che ha l'interferone alfa, in generale gli interferoni, nel indurre una risposta immunitaria innata. Il virus dell'epatite C però ha sviluppato alcune strategie per evadere dal controllo cellulare dalla risposta innata, in quanto alcune proteine del virus dell'epatite C interagiscono con recettori dell'immunità innata trasferendo dei segnali, dei falsi segnali, oppure interagendo con i geni attivati dall'interferone, così da vanificare in un certo senso l'attività indotta, la risposta iniziale vivace di stimolazione dell'interferone alfa. E, vi sono poi delle proteine, in particolare la proteina dell'envelope, che è stata descritta per prima dal gruppo di Sergio Abrignani e confermata in uno studio recente. Non funziona più il pointer. Ah sì, è confermata in uno studio recente utilizzando del virus derivato da culture cellulari, che è in grado di inibire la risposta natural killer, che, come dicevo, una cellula coinvolta nella risposta effettrice della rimuta innata, che inibisce appunto la secrezione di interferone gamma da parte di queste cellule natural killer. Che cosa sono le cellule natural killer? Le cellule natural killer sono delle cellule che sono sostanzialmente distinguibili in due sottocategorie. Sono positive innanzitutto alla CD56, sono definibili come CD56 positive e CD16 per la maggior parte positive, CD3 negative. Le cellule CD56 bright sono in grado di secernere le citochine, la più importante delle quali è l'interferone gamma, e le CD56 dim, cioè sono quelle che sono meno brillanti alla colorazione del CD56, svolgono per lo più attività citotossica nei confronti di cellule infettate da virus o cellule tumorali. In realtà questa suddivisione dei compiti, soprattutto nell'ambito umano, è stata largamente superata, in quanto le CD56 DIM sono state dimostrate essere in grado di produrre citochine, così come le CD56 bright sono in grado di indurre citotossicità. Ciò che si pensa è che comunque questa sottopopolazione rappresenti una popolazione immatura, mentre le DIM sarebbero una popolazione più matura. Le natural killer sono regolate finemente da una serie di recettori attivatori e inibitori, della bilancia fra i recettori attivatori e inibitori che ne regola l'attività. I più importanti sono i recettori della citotossicità naturale, che sono qui indicati, la NKG2D, che, per cui alcuni ligandi sono stati molto precisamente dimostrati, che sono indotti durante lo stress cellulare, e poi una serie di altri recettori attivatori e corecettori, che sono qui indicati in questa diapositiva, che riconoscono HLAE, nel caso di NKG2C, o altre proteine, probabilmente anche codificate da patogeni che ancora non sono ben conosciute. Gli inibitori, i recettori inibitori si dividono in due grosse categorie: una categoria che riconosce dei ligandi HLA, soprattutto di classe prima, ma anche di classe, anche, sì, classe prima ABC e anche HLA-E, e poi altri recettori inibitori con altre specificità. L'attività delle cellule natural killer, vi dicevo, è regolata finemente dalla bilancia di questi recettori, e in condizioni fisiologiche la cellula normale esprime normali livelli di HLA di classe prima, che consegnano un segnale inibitorio alla cellula natural killer, per cui la cellula natural killer non è in grado di uccidere la cellula bersaglio. Se in caso di infezione virale o in caso di cellula neoplastica l'espressione di molecole HLA di classe prima nell'uomo è alterata in qualche modo, e se la cellula infettata o trasformata esibisce dei ligandi causati dallo stress cellulare, ecco che allora l'attività delle cellule NK viene stimolata. Questo si traduce in un segnale molto forte che determina l'attivazione dell'NK. Nel campo dell'epatite cronica C sono stati pubblicati diversi lavori che sono sostanzialmente risultati contrastanti tra di loro. Sono stati analizzati i recettori attivatori, elencati in questa diapositiva, recettori inibitori come i KIR e NKG2A e molecole di attivazione. Sono state anche analizzate l'attività citotossica e la produzione di citochine. Un paio di anni fa noi abbiamo pubblicato che nel sangue periferico dei pazienti con infezione cronica da HCV vi era un'iperespressione della molecola NKG2D, che è una molecola di attivazione, contestualmente a una riduzione di una delle molecole KIR in modo significativo, e questo ne faceva un fenotipo che era slittato, biased verso l'attivazione cellulare. E questo a fronte di una ridotta capacità segretoria di citochine immunoregolatorie come interferone gamma e TNF-alfa. E un aumento invece dell'attività citotossica, soprattutto quando indotta da citochine. Quindi abbiamo una dicotomia funzionale in cui vi è un incremento dell'attività citotossica nel sangue periferico a fronte di una ridotta capacità secretoria di citochine. Questi risultati sono stati poi confermati dal gruppo di Barbara Rehrman, che ha dimostrato un aumento dell'espressione di TRAIL e di CD107, che sono molecole legate all'attività citotossica, il che ne fa in questa situazione una polarizzazione mediata da interferone verso l'attività citotossica a prezzo di una ridotta capacità secretoria di interferone gamma. Poiché l'attività citotossica è legata a un'attività continua di lisi delle cellule bersaglio, è abbastanza inefficiente rispetto invece alla produzione di interferone gamma, che è un importante meccanismo non citolitico di controllo dell'attività antivirale che si esplica a livello di più cellule, mentre la citotossicità è in un certo senso inefficiente dal punto del controllo dell'infezione, dal punto di vista. La terapia antivirale conferma questo atteggiamento di polarizzazione nei confronti dell'attività citotossica, dell'NK, e come vedete nelle fasi precoci della terapia, questi sono dati nel nostro laboratorio, vi è un aumento dell'attivazione, dell'espressione di molecole di attivazione sulla membrana delle cellule NK, aumento della perforina, aumento di dei recettori attivatori della citotossicità e del CD107, che è un marcatore di degranulazione, l'attività iniziale di degranulazione nella fase precoce della citotossicità. Questo si traduce anche in una differenza tra i pazienti che andranno poi a sviluppare una risposta virologica sostenuta, che si attivano in modo più marcato rispetto ai pazienti che invece vanno incontro a recidiva oppure non rispondono. Questo sia come espressione di CD69 che di perforina, e a distanza di 4 settimane, come vedete, in modo più tardivo vi è anche un incremento della produzione di interferone gamma nei pazienti che vanno incontro alla risposta virologica sostenuta e un aumento dell'attività degranulatoria delle NK. Questo per quanto riguarda il sangue periferico. Stiamo parlando di fegati espiantati, sono fegati sani di donatori che verranno impiantati nei soggetti riceventi con in necessità di trapianto, è stato dimostrato che le cellule dell'immunità innata sono particolarmente arricchite, così come l'NKT e le cellule NK rappresentano circa la metà della popolazione trovata nell'ambito del fegato. Questo non significa che siano residenti, che siano nate all'interno del fegato, prodotte all'interno del fegato, ma nel fegato vi arrivano. Se andiamo ad analizzare la situazione della la popolazione intraepatica in corso di infezione cronica da HCV, possiamo vedere che le cellule dell'immunità innata, intese appunto come cellule NKT-NK, è notevolmente diminuita in modo significativo rispetto a dei controlli. Come controlli abbiamo utilizzato dei pazienti con calcolosi delle vie biliari che avevano consentito di donare un pezzo di tessuto di fegato, naturalmente pazienti con calcolosi colecistica senza complicazioni. Nell'ambito di questa popolazione vediamo che i pazienti con infezione cronica da HCV posseggono una ridotta proporzione della popolazione di linfociti che infiltrano il fegato con caratteristiche di cellule dell'immunità innata. Se andiamo a analizzare l'espressione del fenotipo di queste cellule, vediamo che queste cellule hanno un incremento, vedono un incremento dell'espressione delle recettori dell'attività citotossica naturale, che sono l'NKP30 e l'NKP46, rispetto ai controlli, e questo l'NKP30 anche nel sangue periferico, e all'interno del fegato sono arricchite anche questo tipo particolare di cellule che esprimono l'NKG2D, che come sappiamo è un recettore attivatorio che riconosce un ligando che viene espresso, alcuni ligandi che vengono espressi in condizioni di stress, come appunto un'infezione virale. Vedete che i pazienti con infezione cronica da HCV vedono un incremento delle cellule che esprimono NKG2D. Se però analizziamo l'attività citotossica delle cellule intraepatiche, la sorpresa è che nella gran parte dei casi, rispetto ai controlli, le cellule intraepatiche esprimono, dei pazienti con infezione cronica da HCV, utilizzando delle cellule standard bersaglio come le K562 o le P815, hanno un'attività citotossica inferiore rispetto ai controlli. E questo anche quando si vanno a stimolare alcuni recettori dell'immunità naturale con NKP30 o NKG2D. Quindi questo ha sostegno dell'ipotesi che queste cellule sono c'è una ridotta infiltrazione di cellule NK che però esprimono dei recettori attivatori e però non sono in grado di esplicare l'attività citotossica per motivi che a tutt'oggi sono ignoti, ma di certo un dato importante è che queste cellule esprimono una ridotta hanno una ridotta espressione di TRAIL, che è uno dei mediatori dell'attività citotossica di queste cellule. Quindi l'ipotesi potrebbe essere che durante l'infezione cronica da HCV vi sia una pregolazione di ligandi dei recettori attivatori delle cellule NK. Questa continua modulazione e interazione tra ligandi e recettori, ligandi sugli epatociti e recettori attivatori sulle cellule NK, potrebbe indurre una modulazione degli stessi, quindi una non responsività di queste cellule, oppure queste cellule potrebbero essere esaurite. Questa è l'ipotesi più plausibile, nel senso che venuti a contatto con le cellule bersaglio, gli epatociti infetti potrebbero degranulare e andare incontro a esaurimento, e questo sarebbe dimostrato da una ridotta espressione di TRAIL, che è appunto una delle proteine coinvolte nella citotossicità. Vi potrebbe anche essere il fegato, ricordiamo che ha un ambiente citochinico sfavorevole, nel senso che vi è un eccesso di citochine di tipo 2 nell'ambito epatico, un incremento della produzione di interleuchina 10 e un incremento di produzione di TGF-beta. Alcuni anni fa, insieme a Vincenzo Barnaba, abbiamo dimostrato che all'interno del fegato vi è un arricchimento di cellule CD8 positive con attività T-regolatoria non tradizionale, quindi non le CD4, CD25 positive, ma CD8, che correlano in modo inverso con l'attività infiammatoria intraepatica. Queste cellule CD8 immunoregolatorie agiscono per lo più attraverso la secrezione di mediatori come interleuchina 10. Ed è quindi probabile che nell'ambito del fegato vi sia un ambiente sfavorevole, proprio l'interleuchina 10, che potrebbe interferire sull'attività NK, in quanto queste citochine inibitorie potrebbero ridurre l'attività citotossica svolta da queste cellule. Quindi, in conclusione, possiamo dire che l'attività intraepatica citolitica svolta dalle cellule natural killer nel corso di infezione cronica da HCV è alterata, è ridotta, e questo può rappresentare uno dei vari meccanismi che contribuiscono alla continua persistenza di HCV nell'organismo dell'ospite. Vorrei ringraziare i collaboratori del mio laboratorio, le persone che hanno lavorato in laboratorio, sono elencate qui Stefania e Barbara, sono soprattutto responsabili della parte di citometria che vi ho illustrato, e alcuni collaboratori della clinica che ci hanno fornito materiale, oltre ai chirurghi, ai molti chirurghi coinvolti in questa operazione di raccolta dei campioni di soggetti controllo, appunto colicistectomizzati, e il gruppo di Massimo Colombo per quanto riguarda la valutazione prospettica dell'effetto della terapia sull'attività natural killer. Grazie.